Il ritorno di Odisseo. Radiodramma liberamente tratto da L'Odissea di Omero. Scritto e diretto da Marco Colli. 12ª puntata. La maga Circe.
E infine io, Odisseo, il figlio di Laerte, piantato davanti alla barra del timone, attraversavo l'infinito abisso del mare. I miei compagni, seduti l'uno accanto all'altro, nei banchi della nave nera, battevano i remi sull'acqua del mare color del vino. Quindi giungemmo all'isola Eolia, dove viveva Eolo, il guardiano dei venti. Viveva lì con i suoi figli, sei maschi che avevano sposato le loro sei sorelle. Un mese intero ci ospitò il figlio di Ippota, caro agli dei immortali. Si banchettava ed Eolo mi chiedeva ogni cosa: di Ilio, delle navi veloci, del ritorno dei Danai da Troia. Tutto io narrai. Poi gli chiesi di darmi una scorta perché io potessi tornare ad Itaca. Me la dette e mi dette anche un otre, fatto con pelle di bue. L'otre era gonfio, pieno di tutti i venti impetuosi che lui, custode dei venti per volere di Zeus, poteva suscitare e placare a suo piacimento. Poi, quando io fui pronto per partire, fece spirare per noi il vento Zefiro, che spingesse le navi alla meta.
Per 9 giorni e 9 notti navigarono il divino Odisseo e i suoi compagni. Odisseo stette sveglio, controllava la rotta, ma quando, il 10º giorno, avvistarono la terra dei padri, il dolce sonno lo prese, si addormentò. I compagni confabulavano fra loro, a bassa voce per non farsi sentire. Dicevano che Odisseo nascondeva nell'otre avuto in dono da Eolo oro, argento ed oggetti preziosi, il bottino del sacco di Troia che l'eroe non voleva spartire con la ciurma. Così dicevano, e infine la curiosità la vinse e aprirono l'otre. Tutti i venti ne uscirono e un turbine afferrò la nave e la riportò al largo, lontana dalla costa.
Mi risvegliai di colpo e vidi che tutto era perduto. Pensai di uccidermi gettandomi nelle onde, ma poi decisi. Sopportai e rimasi afferrato alla barra. I venti scatenati ci ricondussero a Eolia. Ma il re Eolo, turbato, pensando che gli ospiti avessero suscitato la rabbia e lo scontento degli dei immortali, mi cacciò insieme ai miei compagni e disse:
«Vattene subito da quest'isola, Odisseo! O proprio degli uomini! Vattene via, odiato dagli dèi!»
Odisseo, piangente, riprese il mare con una piccola scorta. Navigò per 6 giorni e per 6 notti, finché arrivarono alla terra dei Lestrigoli, lontani da tutto e da tutti, ai limiti del mondo. L'araldo lo accompagnò su una vetta scoscesa. Dall'assù gli mostrò il panorama, ma non si vedeva l'opera dell'uomo. I campi arati, i filari delle vigne, l'oro delle spighe mature, ma solo fumo, che saliva dalla terra, grigia caligine che avvolgeva il paesaggio. Si diressero verso una città e giunsero a Telepilo, la città più grande. Entrarono nella dimora del re Antifate e della sua regina, una donna gigantesca, alta come una montagna, minacciosa. Questa afferrò l'araldo, lo strinse in un abbraccio fatale, poi lo fece a pezzi. Odisseo fuggì e raggiunse le poche navi superstiti. Intanto il re lanciava in cielo dei segnali, gridava e richiamava i suoi. I forti Lestrigoni accorrevano da ogni parte. Erano grandi e grossi, come giganti. Lanciavano rocce e massi contro le navi. Odisseo si batteva come un leone.
Fra le grida di morte dei miei uomini, infilzati come pesci dai giganti, sfoderai la spada affilata e recisi gli ormeggi della mia nave dalla prora azzurrina. ordinai di far forza sui remi per scampare al pericolo. Tutti insieme remarono, temendo l'arrivo della morte. Sfuggì alle ripide rocce. Verso il mare aperto condussi la mia nave. Tutte le altre andarono perdute laggiù. Di là navigammo avanti, col cuore dolente, piangendo gli amati compagni scesi nell'Ade.
E giunsero a Ea, dove viveva la crudele Circe, maga tremenda, sorella di Eeta, figli entrambi del sole e di Perse, generata da Oceano. Straziati dalla fatica e dal dolore, Odisseo e i compagni sbarcarono e rimasero 2 giorni, giacendo affamati sulla spiaggia. Poi il figlio di Laerte riprese coraggio ed andò solo a perlustrare l'isola. Vide così nel folto del bosco una bellissima dimora. Sulla via del ritorno, un dio misericordioso fece sì che Odisseo incontrasse un cervo. Con la sua lancia di bronzo lo trafisse e uccise. Quella sera i compagni mangiarono carne in quantità e bevvero vino dolcissimo. Il giorno dopo, all'alba, Odisseo, di nuovo afflitto da un incerto futuro, in pena per i compagni, li riunì e disse loro:
«Compagni di dolore e di sventura, ascoltatemi! Ci siamo persi in mezzo al mare ed ora non sappiamo più qual è l'Oriente e qual è l'Occidente, dove tramonta e dove sorge il sole. Però, dalla cima di un colle, ho veduto del fumo che dal bosco saliva su nel cielo. Seguiamo questa traccia e troveremo uomini, cibo e bevande!»
Ma i compagni, dal cuore spezzato, non ascoltarono le parole del capo. Anzi, piangevano e si lamentavano ricordando i misfatti di Antifate, re dei Lestrigoni, e la violenza bruta del grande Ciclope, divoratore di uomini.
Gli uomini mandavano acuti lamenti versando lacrime fitte, ma non c'era vantaggio nel piangere. Allora divisi i miei forti compagni in 2 gruppi, a cui diedi un capo. Al primo gruppo io stesso, all'altro Euriloco, simile a un dio. In un elmo agitammo le sorti. Uscì il segno di Euriloco dall'intrepido cuore. Insieme ai pochi sopravvissuti, facendosi forza a vicenda, partì il primo gruppo. Piangevano tutti e anche noi piangevamo. Ci lasciarono dietro e se ne andarono.
Nel folto del bosco trovarono infine la casa di pietra di Circe, la maga. Intorno si aggiravano i lupi dei monti e i leoni, tutti stregati da filtri maligni. Quelle bestie feroci non attaccarono gli uomini, ma si avvicinarono piano, muovendo lentamente le lunghe code. I compagni tremavano a vedere le terribili belve scodinzolare come cani domestici. Si fermarono sotto il porticato, da dove si sentiva Circe cantare con la sua bella voce, mentre tesseva una tela. Parlò Polite, condottiero di armate, il più amato e il più saggio fra gli uomini.
«Lo sentite, amici? Che voce bellissima! È una donna? O una dea che canta? Anche noi facciamoci sentire da lei!»
Così parlò Polite, e tutti chiamarono la padrona di casa cantando ad alta voce. Il canto si interruppe e sulla soglia comparve la dea, bellissima, che aprendo la porta li invitava ad entrare. Tutti la seguirono senza sospetto, solo Euriloco, temendo un tranello, rimase indietro. La maga li fece sedere e poi mischiò formaggio e biondo miele e farina di orzo con il vino di Pramno. Ma al cibo unì anche filtri magici, così che gli uomini scordassero per sempre la patria lontana. La maga toccò ciascuno con la bacchetta magica. Presto gli uomini ebbero le setole in tutto il corpo e presero a grugnire, disperati, dette in pasto a quelle bestie dei gustosi manicaretti. Quindi li spinse gentilmente nei porcini. Circe gettava loro ghiande di leccio e di quercia, il cibo quotidiano dei maiali.
Euriloco, solo, tornò subito alla nera nave per darmi notizie dei suoi compagni e del loro triste destino. Non riusciva a parlare. Aveva il cuore stretto e gli occhi pieni di lacrime. Dovetti arrabbiarmi per farlo parlare. Finalmente ci narrò la sorte degli altri compagni. Concluse rivolgendosi a me.
Sono scomparsi tutti, spariti nelle paludi vicine. Non è rimasto più nessuno. A lungo sono rimasto ad aspettare.
Disse così Euriloco. Ed io mi misi a tracolla la grande spada di bronzo e l'arco con la faretra e gli ordinai di farmi strada in quei luoghi desolati. Lui mi implorava inginocchiandosi e cingendomi le ginocchia.
Non mi portare più là, divino Odisseo. Lasciami qui. Io so che non tornerai, che non riporterai indietro nessuno dei compagni. Fuggiamo con quelli che sono qui alle navi. Forse riusciremo a sfuggire dal giorno fatale.
Euriloco, tu resta pure a bere e a mangiare vicino alla nave. Io devo andare. È duro, ma necessario. Così parlai al compagno. Poi mi incamminai da solo nel bosco. Ero quasi arrivato a casa della maga. Quando mi venne incontro Hermes, il dio della bacchetta d'oro.
I tuoi compagni sono stati trasformati in porci. Vieni per liberarli? Anche tu sarai trasformato dalla maga. Ma eccoti quest'erba che ho colto per te. Gettane un po' nella bevanda avvelenata che la dea ti offrirà e dopo potrai riacquistare il tuo vero sembiante e bere la tua pozione senza pericolo. Allora sguaina la spada e balza su di lei come se volessi ucciderla. Lei ti inviterà nel suo letto. Non rifiutarla, non rifiutare il suo amore, ma falla giurare, col sacro giuramento degli dei mortali, di liberare i tuoi compagni ridivenuti uomini e di non ordire mai più nulla contro di te.
Così parlò Hermes e ritornò all'Alto Olimpo, mentre Odisseo, attraversando la fitta selva dell'isola, andò alla casa della maga, col cuore che gli batteva forte in petto. La chiamò e lei accorse sulla soglia e lo invitò ad entrare. Odisseo la seguì con l'angoscia nel cuore. Circe lo fece sedere su un trono d'argento e, meditando l'inganno, gli preparò una bevanda in una coppa d'oro che gli offerse. Odisseo, non visto, prima di bere, pose nella coppa l'erba divina donatale da Hermes. Poi tracannò la bevanda fino all'ultima goccia. Circe, rivolgendosi all'eroe, gli disse con tono perentorio:
vai ora vicino al porcile e là distenditi assieme ai tuoi amici.
Pieno di rabbia, l'eroe si slanciò su di lei per colpirla con la spada. Lei si sottrasse. Piangendo, gli abbracciò le ginocchia.
Chi sei? Da dove vieni? Qual è la tua città? Chi sono i tuoi genitori? Sono stupita, ma anche spaventata, perché hai bevuto il mio filtro e non sei stato stregato. La tua mente resiste agli inganni. Tu sei allora Odisseo, l'eroe del lungo viaggio. Hermes l'aveva previsto quando mi disse che saresti giunto di ritorno da Troia sulla nera nave veloce. Rimetti la spada nel fodero. Stendiamoci sul mio letto. Dopo esserci uniti in amore, potremo finalmente fidarci l'uno dell'altra.
Circe, come puoi chiedermi di essere dolce dopo aver trasformato in porci i miei fedeli compagni? Ora vuoi che salga nel tuo talamo per avermi nudo e senza armi, vile e impotente davanti a te? Solo se avrai giurato il gran giuramento degli immortali, io salirò sul tuo letto.
Poi Circe ordinò alle ancelle di allestire la sala con splendidi drappi di porpora. Sistemarono tavole e troni d'argento, portarono vino dolcissimo e pane e molte altre vivande. Dentro un grande tripode scaldarono acqua in abbondanza per i lavacri di Odisseo. Quindi lo unsero e gli fecero indossare un bellissimo mantello e la tunica. Odisseo però sedeva cupo, in preda a dolore e nostalgia. Circe gli venne accanto e gli parlava.
Perché siedi muto, senza toccare cibo? Non devi più temere. Ormai ho pronunciato il giuramento solenne.
Quale uomo mai che conosca giustizia, Circe?
oserebbe saziarsi di cibo e bevande prima di aver liberato i compagni.
I tuoi fedeli compagni sono già ritornati ad essere quello che erano.
Circe così raggiunse il porcile ed entrò. Ad uno unse tutti i maiali con un potente farmaco. E le setole caddero, e le bestie grugnanti furono subito uomini. Riconobbero il loro capo e si strinsero intorno a lui. A tutti venne voglia di piangere. Anche la dea era commossa e scoppiò in lacrime.
Il ritorno di Odisseo, di Marco Colli. Radiodramma liberamente tratto da L'Odissea di Omero. Personaggi e interpreti della 12ª puntata. Odisseo, Giuseppe Palasciano. Hermes, Valentino Mannias. Eolo, Rocco Schira. Polite, Giorgio Bonino. Euriloco, Roberto Regazzoni. Circe, Yasmin Laurenti. Narratori, Patrizia Salmoiraghi e Diego Pitruzzella. Produzione esecutiva Simone Visparelli. Presa del suono e sound designer Yuri Ruspini. Regia Marco Colli. Produzione Francesca Giorzi.